Cari amici, eccoci qua di nuovo, un nuovo appuntamento con Tutto Calcio Femminile, come sempre tutti i venerdì dalle 19.30 alle 20, anche oggi una puntata speciale, tanti ospiti, tanti argomenti da affrontare come sempre, da non perdere qua su TMV Radio. Poi più tardi avremo la Giovane Italia a partire dalle 20 insieme a Pietro Pisaneschi e Paolo Ghisoni e anche a loro ospiti, ma adesso concentriamoci sul calcio femminile. Salutiamo il padrone di casa, Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera e bentrovato, ciao!
Ciao Niccolò, ciao e buonasera a tutti.
Allora caro Luca, abbiamo già il primo ospite in collegamento, per cui a questo punto lascio a te la presentazione, perché si entra subito nel vivo anche del mercato degli allenatori, mi verrebbe da dire, no?
Esatto, però ti rubo prima un minuto a un ospite che tra l'altro è in vacanza e quindi ci ha onorato anche di questi minuti che rubiamo al suo tempo libero, perché te sai Niccolò che io sono solo il portavoce di un gruppo di giovani giornalisti molto bravi che hanno creato un qualcosa di formidabile che è l'app Tutto Calcio Femminile, e capisco che se tutto questo che sto dicendo lo confrontiamo ai numeri stratosferici di tutto mercato web e di tutto mercato sono numeri piccoli, ma con orgoglio ti dico che nel mese di giugno l'app Tutto Calcio Femminile ha veicolato 450.000 di traffico, persone di traffico, sono numeri che rendono veramente orgogliosi e ci fanno andare subito alla presentazione del primo ospite. Allora, io e te, caro Niccolò, abbiamo conosciuto degli allenatori che erano quasi predestinati, e non vuol dire che poi gli allenatori predestinati diventano grandi allenatori, però partono con un qualcosa di particolare. Ecco, Alessandro Scugna, che è il nostro primo ospite, che ringraziamo, e che è il nuovo allenatore dell'Empoli, secondo me rappresenta questa caratteristica. Io non ho una conoscenza assoluta, ma fin dal primo giorno mi dicevano che questo allenatore che lavorava nel settore giovanile della Juventus aveva tutte le caratteristiche per diventare una figura di riferimento nel mondo tecnico del calcio femminile. Quindi grazie a Alessandro di essere nostro ospite, buonasera.
Ciao mister, buonasera e bentrovato. Ciao.
Buonasera a voi, grazie a voi di questa partecipazione questa sera, quindi grazie delle belle parole che avete già speso, perché sono veramente belle, mi fanno molto piacere, spero di essere all'altezza di quello che state così dicendo in questi giorni.
Però insomma, se l'Empoli l'ha chiamata, sicuramente caro mister ha fatto una scelta ponderata, oculata e sicuramente di grande successo, quindi le cose non nascono mai per caso, almeno per come la vedo io, non so se Luca la pensa come me, ma insomma se l'Empoli ha puntato su Spugna è perché c'è in questo momento un progetto molto molto interessante, no Luca?
Sì, sicuramente. Allora io voglio partire con una curiosità, Niccolò, perché sì, guardando, io sai sono vecchio, però mi hanno trascinato anche nel mondo di Instagram, e l'immagine di Instagram di Alessandro Spugna è, se non sbaglio, Cruyff. Ecco, perché?
Sì, sì. Un a caso, un a caso, mister.
Un a caso, come dice, no. Perché per me rappresenta il calcio, quindi... vabbè, mi piace, lo seguo, mi piaceva, l'ho sempre seguito. Da giocatore purtroppo non posso ricordarmelo, perché lui giocava negli anni in cui io nascevo, quindi ho solo visto immagini, e poi però l'ho ammirato appunto da quelle immagini, l'ho ammirato da allenatore, sicuramente è una fonte di ispirazione, poi è chiaro, mi sta coi piedi per terra, però comunque chiaramente è qualcosa di importante nel calcio.
Luca,
ecco, sì. Giustamente Niccolò diceva, hai scelto, ha avuto l'offerta dell'Empoli, che mi sembra che stia crescendo in maniera importante, mi verrebbe da dire quasi come Spugna, nel senso che è arrivato il primo anno in Serie A con molti ragazzi giovani, ha fatto un campionato assolutamente positivo. Ecco, perché hai scelto Empoli e quale può essere il percorso ora di Empoli?
Ma intanto permettetemi di fare un ringraziamento all'Empoli, in particolare al presidente Rebecca Corsi, a Gianmarco Lupi, vicepresidente, a Marco Landi, direttore sportivo, perché mi danno questa grande opportunità. Empoli perché da subito ho percepito che c'è un progetto ambizioso, c'è voglia di far bene con una squadra giovane, con una squadra che, come hai detto tu prima, ha già fatto bene l'anno scorso, ha fatto sicuramente un ottimo campionato da neopromossa, ma c'è la volontà probabilmente di far qualcosa anche di diverso, di alzare un po' l'asticella, di provare a così a mettere in mostra dei talenti giovani e vedere poi quali risultati ci può portare. Però comunque è un percorso da fare e, come detto te, probabilmente può essere per me un'opportunità giusta, importante, dopo 2 anni di primavera alla Juventus. E quindi niente, io sono stato subito rapito, colpito dal loro progetto.
Ecco mister, 12 anni in Granata, 4 alla Juventus, poi il passaggio nel 2018 al settore femminile, al calcio femminile. Come nasce questa sua nuova era calcistica da allenatore?
Ma allora, 12 anni di Toro, poi sì, questi primi 4 nel settore giovanile della Juventus e poi 2 con una richiesta di Stefano Braghin, il direttore di Juventus femminile, di Juventus Woman, che mi chiede di far la primavera. Io ho accettato subito con grande piacere, perché per me il calcio è calcio, poi dopo che sia maschile sia femminile poco importa. Cambiano delle cose, ci sono dinamiche differenti, però l'ho vista come anche lì, 2 anni fa l'ho vista come un'opportunità importante per poter completarmi anche, no, come allenatore, perché aver avuto la possibilità di fare tante categorie nel Toro, molte categorie nella Juve nel settore maschile, e avere anche questa possibilità era un modo anche di completare un pochettino quello che era il mio percorso di crescita, e quindi è nata così. Poi ti dico, adesso mi sto trovando molto bene, sono molto contento della scelta fatta, per cui ora si parte
per
davvero.
Luca,
una curiosità, mister, te che hai vissuto il mondo Juventus, hai la sensazione che sia pronto questo mondo a fare l'ultimo salto di qualità, cioè quello di diventare competitivi anche in Europa, in Champions, o ci vuole ancora pazienza?
Ma guarda, Juventus quando fa una cosa è perché la vuole fare al massimo del livello, e questa cosa qui l'avverti subito, no, in Juve. E quando è nato il femminile si sapeva che a livello nazionale sarebbe stata competitiva fin da subito, e difatti i 3 scudetti lo hanno dimostrato, le 2 Coppa Italia, insomma un po' di successi sono già stati portati a casa. È chiaro, per arrivare ad altissimo livello in campo europeo il gap è tanto, però credo che Juventus non ci metterà molto a colmarlo. Credo già l'anno scorso, seppur incontrando il Barcellona in Champions League, c'è stata una dimostrazione di distanza inferiore rispetto a quello che si poteva pensare, soprattutto nella partita di ritorno, e quindi credo che la Juve in breve tempo sarà pronta per competere a livello europeo, sono convinto.
E tra l'altro, proprio per tornare sul discorso che faceva il mister, Luca, una dimostrazione di quando la Juventus decide di andare dritta su un obiettivo, lo fa con una convinzione estrema. Basta pensare anche all'Under 23 che ha vinto la Coppa Italia, qui siamo tornati nel maschile, però insomma è l'unica squadra in Italia che ha la squadra B, tra virgolette, ecco.
Sì, no, la Juve, come diceva Spugna, quando fa una cosa innanzitutto arriva prima di molte altre, a livello di Serie C è l'unica, e a livello femminile è partita subito dopo la Fiorentina, i risultati si vedono. Volevo tornare invece al mercato dell'Empoli. Io non ho ben chiaro tutto quello che avete ufficializzato oppure no. Mi dicono che ci potrebbe essere l'ipotesi, se non è già stata ufficializzata, che la Glionna, che è uno dei talenti più straordinari, mi dicono, del calcio femminile, potrebbe essere a Empoli. Ecco, sarebbe una grande sfida, perché diciamoci la verità, abbiamo bisogno di talenti nuovi che possano arricchire questo movimento.
Ma guarda, credo che il direttore insieme a Rebecca Corsi hanno lavorato veramente bene, perché hanno anticipato tantissimi momenti del mercato, e portando a Empoli secondo me diversi talenti. Benedetta è una di queste che, insomma, adesso da breve dovrebbe essere ufficializzata, e Benedetta è una giocatrice che conosco molto bene, perché l'ho avuto piacere di vederlo nel primo anno, nei primi due anni di Juventus, e arriva da una stagione secondo me non esaltante a Verona per le sue qualità, però credo sia un talento importante per il calcio italiano. Credo che la piazza, l'ambiente di Empoli possa farne solo bene, quindi credo sia un bel colpo, diciamo così.
Il professionismo nel femminile ormai alle porte, anche questa è una grande conquista, mister, per cui insomma si procede a vele spiegate, no?
Sì, beh, il professionismo è alle porte, credo sia necessario a questo punto, è meritato, perché penso che le ragazze lo meritano, e tutto il lavoro che viene svolto anche dai club si meriti questo titolo, chiamiamolo così, no? Del professionismo, e credo che sia anche doveroso perché possa aumentare quelle che sono le possibilità anche a livello nazionale, ma parlo proprio della nazionale di per sé, cioè avere delle ragazze che poi a tutti gli effetti possano essere professioniste, credo che anche la nazionale italiana ne tragga beneficio.
Luca?
No, un'ultima domanda e poi lo restituiamo ringraziandolo alle meritate vacanze. Hai toccato l'argomento nazionale, ci stiamo anche all'inizio del campionato un po' anticipato, avrà come senso quello di dare una mano a Milena Bertolini per le due partite di qualificazione all'Europeo di settembre. Che idea ti sei fatto, questa nazionale può farcela, di che cosa ha bisogno, se ha bisogno ancora di qualcosa in più?
Ma che possa farcela, credo assolutamente di sì. Di cosa ha bisogno? Sicuramente ha bisogno di qualche partita. Credo che il commissario tecnico Milena Bertolini avesse assolutamente ragione nel chiedere 2-3 partite per giornate, dove potessero essere svolte delle partite per anticipare quello che è un po' il campionato. Però speriamo di poter consegnare delle giocatrici pronte, perché sicuramente sarà un inizio di stagione come sarà una preparazione un po' anomala rispetto agli altri anni, perché non dimentichiamoci che le ragazze, seppur si saranno allenate individualmente, tutto quello che vogliamo, ma arrivano comunque da diversi mesi di lockdown, quindi la situazione non è proprio così semplice da risolvere. Sarà sicuramente una preparazione un pochettino anomala, e speriamo di arrivare a giocare con le 3 partite di campionato in maniera accettabile per poter consegnare alla nazionale le giocatrici pronte.
Mister Alessandro Spugna, un grandissimo in bocca al lupo, grazie di essere stato qua nel nostro spazio di Tutto Calcio Femminile, e ovviamente magari torneremo a sentirci presto, ci farà solamente che piacere. Grazie mister!
Assolutamente, grazie a voi, crepi il lupo a questo punto, e quando volete io sono a massima disposizione, non c'è nessun problema, mi fa enormemente piacere.
Grazie a lei.
Grazie ancora.
Grazie dunque ad Alessandro Spugna, tecnico dell'Empoli femminile. Insomma, Luca, cominciamo a inquadrare un po' anche la situazione per la prossima stagione. Ricordiamo, no, che la Serie A femminile sarà il primo campionato che parte, no, nella prossima
primo
stagione.
Primo campionato parte con un ritorno in Serie A di una realtà importante come il Napoli,
sì.
Parte con realtà come Empoli che sono cresciute, sta crescendo il movimento, si alza la qualità, questo è importantissimo. L'Empoli, guarda Niccolò, te conosci benissimo il lavoro che ha fatto Fabrizio Corsi con l'Empoli maschile. Ecco, per essere, non si sbaglia, stanno riproponendo lo stesso modo di lavorare nel femminile. Squadra con tanti talenti, allenatori di grandissima prospettiva. Quanti allenatori sono passati da Empoli e poi sono diventati grandi allenatori? Dico solo Spalletti e Sarri, ma dico i primi due che mi vengono in mente.
Sì, ecco, sì, è vero.
Pugna questa operazione e credimi, l'Empoli può essere la mina vagante del torneo.
Assolutamente, stiamo per attivare anche il prossimo collegamento, perché comunque abbiamo ancora un altro ospite. Luca, approfittiamo anche per ricordare, visto che all'inizio hai cominciato dicendo, no, del grande risultato del mese di giugno ottenuto da Tutto Calcio Femminile, e con tutte le visualizzazioni, con tutti i contatti che ci sono stati, ecco, ricordiamo appunto che insomma ogni giorno, ogni momento è quello buono per andare sull'app per vedere tutte le notizie in tempo reale che riguardano la Serie A femminile e non solo, no? Cioè, nel senso,
esatto,
anche il mercato, perché comunque si parla anche di mercato.
Certo. No, è il mercato che ha fatto la differenza da quando l'app si è tuffata sul mercato in maniera maschile, ma con rispetto del femminile. C'è stato un vero boom, a conferma, e te lo sai benissimo perché è tutto mercato, web, e tutto mercato sono in questo di un elemento pilota, ecco, quella è la strada. Chi vuole sapere tutto sul mercato lo trova sull'app, così guadagniamo quei 30 secondi che di solito dichiamo alla fine trasmissione, perché certo, ci concentreremo ora con
sì, perché abbiamo la nostra prossima ospite che è Marta Carissimi. Ciao Marta, buonasera e ben trovata. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, a te la presentazione.
Allora, guarda, faccio un'introduzione rapidissima, perché Marta Carissimi ha scelto, e non so perché era ancora formidabile in campo, ha scelto di chiudere l'attività, probabilmente ha altre sfide da condurre, e chiude l'attività non solo una grande campionessa, ma un atleta a cui tutti nel mondo del calcio femminile vogliono bene, e che sai benissimo che nel calcio la gelosia regna sovrana. Quindi se lei è riuscita in questo vuol dire che è, oltre a una grandissima atleta, anche una donna fantastica. Quindi grazie di essere con noi, e la prima domanda che ti faccio è se hai già in mente un'idea per il dopo, la prossima partita che vuoi giocare.
Cara,
beh,
Marta,
sarà come ben detto, saranno nuove sfide. Adesso mi piacerebbe insomma rimanere nell'ambiente e adesso farò un po' di valutazioni e vedremo Cosa ci sarà da fare, insomma.
Sì, anche perché so comunque il tuo palmarès, vedo, no? Due campionati italiani con Verona e Fiorentina, due Coppa Italia con la maglia viola, insomma uno può essere soddisfatto, no? Della sua carriera, comunque sia, quando si vince è sempre qualcosa che ti porti dietro, no Marta?
Sì, sì, certamente, però devo ammettere che insomma le parole di stima che ho ricevuto in questi giorni sono davvero il successo più grande, che va anche al di là di qualsiasi vittoria sul campo, che ovviamente a livello sportivo è importantissima, però poi quando lasci qualcosa, quando rimane, insomma, quella è una grande soddisfazione.
Giustamente. Luca?
Allora, un mondo, Marta, che ti adora, è il mondo Fiorentina. Allora, ti chiedo un'immagine che ti porti dietro di quel mondo, e se questo mercato che ha fatto la Fiorentina, da Sabatino alla campionessa portoghese, ecco, secondo te può avvicinare la Fiorentina alla Juventus?
Beh, io a Firenze ho lasciato il cuore, Firenze sono tanti momenti veramente incredibili che abbiamo vissuto assieme, sicuramente la copertina e il capolavoro che abbiamo fatto con la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia, e quindi la partita al Franchi davanti a 10.000 spettatori e con tutto il corteo storico, insomma quello sicuramente è il ricordo che insomma sintetizza i due anni lì. La Fiorentina insomma negli ultimi anni è sempre, oltre ad aver vinto, ha poi anche è sempre stata nei posti alti della classifica e vuole continuare nel suo progetto di crescita. Ovviamente in questo momento c'è la Juventus che ha dimostrato di avere insomma qualcosa in più, e la Fiorentina quindi si sta sicuramente attrezzando per poter fare un ottimo campionato di nuovo.
Ma te ci credi al fatto che Alia Guagni, che secondo me farà nella Fiorentina Woman il percorso che ha fatto Giancarlo Antognoni nel maschile, possa a un certo punto dire no, vada all'Atletico Madrid?
Ma questo non lo so, sicuramente Alia è la bandiera della Fiorentina ed è il capitano, ha fatto la storia di questa società, di questo club e di questa città. È anche vero che in questo momento avere una chiamata da un club come l'Atletico Madrid potrebbe sicuramente essere una grande opportunità, ma che non vorrebbe dire tradire Firenze, ma semplicemente cogliere un'opportunità che
certo,
a 33
certo.
anni è sicuramente una grandissima un grandissimo palcoscenico, e potrebbe essere per lei un grandissimo motivo anche di crescita.
Però è anche vero quello che dicevi prima te, a maggior ragione, tu hai un ricordo bellissimo di Firenze, e quindi anche il fatto per te che sei nata a Torino di staccarti da Firenze, dove sei stata due stagioni e comunque hai vissuto intensamente anche la città, non deve essere stato facile. Immaginati per lei che è così legata, no, all'ambiente, a Firenze, cioè secondo me alla fine il cuore prevale, però questa è la mia...
Sai, questo poi lo vedrà lei, insomma. Sicuramente il cuore, qualsiasi sarà la sua scelta, il suo cuore a Firenze, questo è il dubbio, assolutamente, su questo è poco ma sicuro. E io penso che appunto se dovesse cambiare squadra, sicuramente Firenze capirà il perché, quindi insomma io penso che lei è di Firenze, è fiorentina, ha fatto la storia della Fiorentina, e quindi non il suo amore per questa maglia e il suo legame non si muoverà mai, anche se dovesse cambiare squadra.
Certo.
Luca.
Senti Marta, invece sì. Come valuti la crescita del Milan? Che insomma, secondo me ha fatto dei grandi passi e non era facile, perché comunque è arrivato di rincorsa, non ha ancora una struttura totale per quanto riguarda il settore giovanile, ma io penso anche questo lo farà in tempi molto brevi. Ha una società di proprietà straniera, che quindi di solito gli stranieri hanno grande attenzione per il femminile.
Sì, guarda, hai ben detto, il Milan è entrato di rinforza quando già erano presenti due grosse società come la Juve e la Fiorentina, che ovviamente avevano gran parte delle giocatrici di interesse nazionale. Però ha subito messo in piedi un progetto molto valido e in un percorso di crescita. Comunque il primo anno c'è stata un'allenatrice, il secondo l'hanno cambiato, adesso il prossimo anno verrà data continuità anche con lo stesso staff, che è molto importante proprio per proseguire in un lavoro che stanno facendo. E poi insomma il Milan comunque ha un nome, è un club alle spalle che è sicuramente molto strutturato, e penso che negli anni potrà crescere, completare il settore giovanile e affermarsi comunque come uno dei migliori club in Italia.
Marta, se vi posso permettere al volo, Luca, una domanda mi è venuta così d'amblè e voglio chiederle qual è per te, Marta, la giocatrice giovane italiana con più margini di miglioramento, con la maggior prospettiva, se oggi dovessi fare un nome.
Guarda, un nome non ce lo faccio, ma non perché non voglio, ma perché sarebbe riduttivo. Ci sono veramente diverse giovani molto molto interessanti in più ruoli, e io penso che abbiano in questo momento magari abbiano già iniziato un percorso nelle società da diversi anni, quindi con l'ingresso delle società maschili queste ragazze possono anche fare proprio la scuola calcio, cosa che prima mancava, quindi hanno sicuramente delle società anche strutturate che gli danno grandi opportunità, e quindi secondo me ne vedremo diverse che negli anni che hanno grandi margini di miglioramento ora, e che quindi vi auguro che negli anni potranno diventare delle grandi giocatrici.
Luca, siamo quasi in chiusura, sì, per cui la parola
sì.
A te.
Sì. No, infatti chiudo con un'ultima domanda, andando a toccare probabilmente uno dei pochi aspetti che probabilmente Marta Carissimi non ha potuto vivere a 360 gradi come lei sperava, e aggiungo io meritava, cioè che è il discorso della nazionale. Ma io non ti voglio portare a guardare indietro, ma a guardare avanti, nel senso che questi europei potrebbero essere una grande opportunità di ulteriore crescita per il calcio femminile, tra l'altro sarebbero anche il trampolino di lancio ideale per il passaggio poi al professionismo.
Sì, l'europeo è importante, arrivare al prossimo europeo e possibilmente arrivarci come prima, ovviamente poi seguenti ovviamente sorteggi, queste cose, soliti cose che si hanno poi nei sorteggi per i gironi dell'europeo. Dopo il mondiale, con l'attenzione mediatica che ha dato quel mondiale e l'ingresso delle varie società professionistiche, è importante dare continuità al lavoro, soprattutto dare continuità alla crescita che si sta avendo, per poter confermare quello che è ora, e proseguire appunto in una crescita del movimento per poi arrivare al professionismo strutturati sia a livello organizzativo e anche con qualità in campo.
Marta Carissimi, è stato un piacere averti qua a Tutto Calcio Femminile, grazie ancora e alla prossima.
Grazie mille a voi, grazie tanto.
Ciao Marta.
Buona serata a tutti.
A presto, ciao. Luca, siamo arrivati in chiusura anche oggi, in fondo. Quindi,
abbiamo raccontato due storie, anche in questo caso diverse. E ricordati che di Marta Carissimi ne sentirai ancora parlare. Io credo che abbia già un'idea abbastanza chiara, perché vedi, il calcio femminile oggi, caro Niccolò, cosa ha bisogno? Ha bisogno di grandi figure che possano recitare sia ruoli dirigenziali o anche altri ruoli, e lei, credimi, ha lo spessore per poter fare questo tipo di percorso.
E noi gli facciamo i migliori auguri anche per questa sua nuova carriera, non da giocatrice ma sempre nel mondo del calcio femminile. Luca, grazie mille e appuntamento a venerdì prossimo.
Ciao.
Bene, ringraziamo Luca Calamai. Adesso Tutto Calcio Femminile termina qua, si ferma qua, torna venerdì prossimo a partire come sempre dalle 19.30 alle 20. Ora rimanete sintonizzati su TMV Radio, perché parte la Giovane Italia con grandissimi ospiti: Pietro Pisaneschi, Paolo Ghisoni e naturalmente un'avventura tutta da vivere per mezz'ora. Tra poco.
Happy, happy, happy to share.
Tutto calcio.